Gli Ascoltabili presenta Scaffali Roversi con Paolo Roversi.
Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice. Uno di questi si chiama acqua. Un altro ancora si chiama vento. Un altro ancora si chiama sole. E arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia.
Quella che vi raccontiamo oggi non è soltanto la vita di un autore, ma è un viaggio emozionante nell'esistenza di un uomo che è stato molte cose tutte insieme. Un idealista, un rivoluzionario, un ambientalista, ma soprattutto un grande scrittore, che purtroppo il Covid-19 ci ha portato via troppo presto. Ha pubblicato romanzi bellissimi, sia per adulti che per ragazzi. Ha vissuto una vita straordinaria e avventurosa e ci ha lasciato alcuni romanzi, come Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, Un nome da torero o Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, che sono già entrati di diritto nella storia della letteratura mondiale. Io sono Paolo Roversi, faccio lo scrittore e oggi vi racconto la vita di uno degli autori sudamericani che più ho amato in assoluto, Luis Sepúlveda.
La storia di Luis Sepúlveda è una storia di lotta e di grandi ideali. È prima di tutto la storia di suo nonno, Gerardo Sepúlveda Tapia, conosciuto anche con il nome di battaglia di Ricardo Blanco. Gerardo è stato un anarchico andaluso che per sfuggire alla pena di morte è emigrato in Cile. Qui si è stabilito con la famiglia ed è qui, in una camera d'albergo, nella cittadina di Ovalle, che nasce il nipote Luis Sepúlveda. È il 4 ottobre 1949, tre giorni dopo la proclamazione da parte di Mao Zedong della Repubblica Popolare di Cina. Il giorno coincide inoltre con la ricorrenza di San Francesco, patrono dell'ecologia. Due informazioni in apparenza superflue, ma che casualmente ci dicono molto sul futuro dello scrittore sudamericano. Ma torniamo alla sua infanzia. Anche il padre di Luis è attivo politicamente, si chiama José ed è un militante del Partito Comunista Cileno. La madre Irma, invece, è un'infermiera di origine mapuche. Dopo che il padre viene denunciato per le sue posizioni, Luis cresce sotto le cure del nonno e dello zio a Valparaíso. Da loro eredita la passione per la politica, che lo porterà a soli 15 anni a iscriversi alla Gioventù Comunista. Eredita anche la passione per i libri di avventura, soprattutto quelli di Salgari, Conrad e Melville.
L'ultima rivoluzione rimasta in sospeso è quella dell'immaginario. Dobbiamo essere capaci di immaginare in quale mondo e società vogliamo vivere e se vogliamo essere cittadini o consumatori.
Fin da bambino, Luis ha dimostrato un talento per la scrittura, redigendo diversi articoli e racconti per il giornale della scuola. Dopo essere diventato redattore del quotidiano Clarín a soli 20 anni, ottiene il premio Casa de las Américas con il suo primo libro di racconti, Crónicas de Pedro Nadie. Inoltre, nel 1969, ottiene una borsa di studio per corsi di drammaturgia presso l'Università Lomonosov di Mosca. Tuttavia in Russia vive per breve tempo perché viene espulso dall'Ateneo dopo solo 4 mesi. Secondo alcuni a causa di contatti avuti con dei dissidenti, secondo altri per la scoperta della sua relazione amorosa con una professoressa di letteratura slava, moglie del decano dell'Istituto di Ricerche Marxiste.
Scrivo perché amo la mia lingua e in lei riconosco la mia unica patria. E poi si scrive per gli altri. Si scrive, come diceva il mio amico Osvaldo Soriano, per abitare nel cuore della gente migliore.
Di Dopo l'espulsione, Luis fa ritorno in Cile. Qui conosce l'amore della sua vita, la futura poetessa Carmen Yáñez, di 3 anni più giovane di lui. Tra i due scoppia subito la passione e Carmen presto rimane incinta. Nonostante la giovane età, la gravidanza è voluta dalla coppia, perché Carmen, che proviene da una famiglia benestante che non condivide le sue posizioni politiche, ha bisogno di un motivo per conquistare l'autonomia. I due si sposano l'11 settembre 1971. Il loro unico figlio, Carlos, che di secondo nome si chiama Lenin, nasce l'anno successivo.
Una nota canzone cilena dice: «Due estremi alla strada e a tutte e due qualcuno mi aspetta». La fregatura è che questi due estremi non delimitano una strada lineare, ma piena di curve, meandri, buche e deviazioni che invariabilmente ti portano da nessuna parte.
Espulso dall'Unione Sovietica e poi dai comunisti del suo paese per le sue posizioni non allineate, Sepúlveda continua a sentire forte il desiderio di intervenire contro le tante ingiustizie che accadono sotto i suoi occhi in America Latina. È così che decide di partire per la Bolivia e unirsi all'Esercito di Liberazione Nazionale. Una volta rientrato in Cile, consegue il diploma di regista teatrale e si dedica a organizzare spettacoli, oltre che a scrivere racconti e a lavorare in radio. Diventa anche responsabile di una cooperativa agricola. Con l'obiettivo di intensificare il suo impegno politico a difesa dei diritti dei più deboli, Sepúlveda si iscrive al Partito Socialista ed entra a far parte della guardia personale del presidente del Cile, Salvador Allende, il cosiddetto Gruppo de Amigos Personales.
Mi sorprendo sempre, tutto mi sorprende. Vivo in uno stato di continua sorpresa, proprio perché sono uno scrittore latinoamericano. Mi sorprendono le parole e il loro potere di fondare realtà.
Come avrete capito, Lucio, come lo chiamavano gli amici più stretti, era un uomo alla costante ricerca di qualcosa. Odiava assistere impotente a quello che gli succedeva intorno, non tollerava le ingiustizie e coltivava grandi ideali. E la sua vita era già degna di un romanzo, prima ancora che lui cominciasse a pubblicarli. Per ora si stava dedicando ai suoi ideali e al suo presidente, Salvador Allende. Di lì a poco, però, la sua esistenza, così dinamica e spensierata, cambierà radicalmente. Anche lui andrà incontro a un periodo buio e difficile, come già è capitato a molti degli scrittori che abbiamo raccontato in questi podcast. Senza sofferenza non c'è grande letteratura, o almeno questo sembrano insegnarci le vite di questi indimenticabili scrittori.
L'11 settembre 1973, il governo cileno di Allende subisce il famoso colpo di stato militare guidato dal generale Pinochet. Anche Luis Sepúlveda si trova all'interno del palazzo presidenziale al momento dell'assedio. Dopo la morte di Allende e la vittoria dell'esercito, Sepúlveda è catturato come sostenitore dell'ex governo. Lo stesso fanno con sua moglie. Per 7 mesi, Luis è torturato, rinchiuso in una cella minuscola dove non può stendersi né stare in piedi. Poi, finalmente, sotto pressione di associazioni umanitarie come Amnesty International, viene scarcerato. Dopo la liberazione, Sepúlveda riprende a fare teatro, scrivendo opere politiche contro Pinochet. Questo porta il nuovo governo a catturarlo nuovamente, anche per via della sua notorietà. Gli viene dato l'ergastolo, ma Amnesty International interviene ancora una volta. Alla fine, dopo 2 anni e mezzo di carcere, la pena è commutata a 8 anni di esilio.
In un angolo del campo di concentramento, a un passo da dove si innalzavano gli infami forni crematori, nella ruvida superficie di una pietra qualcuno... Chi? aveva inciso con l'aiuto di un coltello, forse, o di un chiodo, la più drammatica delle proteste. Io sono stato qui e nessuno racconterà la mia storia.
Nel 1977 Sepúlveda è quindi condannato a lasciare il Cile, mentre la moglie è ancora prigioniera. Lo scrittore disperato tenta in ogni modo di metterla in salvo e di fronte al fallimento medita anche il suicidio. Alla fine però non gli resta che cedere e accettare di partire in esilio. La sua destinazione inizialmente dovrebbe essere la Svezia, dove lo attende un posto di insegnante di spagnolo, nonché l'asilo politico concesso dal governo di Thorbjörn Fälldin. Ma Luis Sepúlveda non è un uomo che lascia ad altri decidere della sua vita. La tendenza alla lotta ce l'ha nel sangue. È così che, quando il suo aereo diretto in Svezia fa scalo a Buenos Aires, lo scrittore scappa. Non ha infatti alcuna intenzione di abbandonare il Sud America che ha tanto sostenuto fino ad ora.
Essere del Sud segna la vita, a volte con una certa fatalità, a volte con una nostalgia più intensa della nebbia scandinava, ma anche con una luminosità più forte dell'aurora boreale, perché è la luce della gente del Sud, del mio Sud. Un territorio senza frontiere assurde a cui si arriva senza altro requisito che amare il Sud. E quando uno è al Sud, in pochissimo tempo scopre che quel territorio gli entra sotto la pelle e nel sangue. Allora uno è del Sud.
Sepúlveda diventa quindi un fuggitivo. E proprio il tema della fuga lo ritroveremo spesso nella sua produzione artistica. Ha visto uccidere il suo presidente, ha conosciuto il carcere e la tortura. Lo hanno separato dai suoi affetti più cari, ma non l'hanno spezzato. Non è bastato per piegarlo, anzi, il suo spirito rivoluzionario in questo momento è più vivo e forte che mai. E quello che gli capiterà in questi anni sarà un bagaglio prezioso per i suoi libri, fonte costante e quasi inesauribile, mi verrebbe da dire, di ispirazione. Quello che sa è che adesso non può abbandonare il suo adorato Sud America. Deve restare e combattere per le sue idee, per le quali durante tutta la sua vita non sarà mai disposto a scendere a compromessi.
Dopo la fuga, Sepúlveda decide di stabilirsi in Uruguay. Qui però non trova l'appoggio sperato, in quanto tutti i suoi amici sono morti o sono stati a loro volta arrestati dal governo dittatoriale del luogo. Si sposta quindi in altri paesi dell'America Latina, prima in Brasile, poi in Paraguay e infine in Ecuador, ospite dell'amico Jorge Enrique Adum. Qui fonda una compagnia teatrale e conosce quella che diventa la sua nuova moglie, la tedesca Margarita Seven. Da lei avrà 3 figli. In Ecuador, Sepúlveda partecipa inoltre a una spedizione UNESCO che ha l'obiettivo di studiare l'impatto della civiltà sugli indio Shuar. Per 7 mesi, dunque, da indomito amante della vita avventurosa qual è, lo scrittore vive in Amazzonia, a fianco degli Shuar. Tale esperienza in seguito gli ispirerà a quello che è considerato il suo capolavoro, il romanzo Il vecchio che leggeva romanzi d'amore.
Le mie storie sono scritte da un uomo che sogna un mondo migliore, più giusto, più pulito e generoso. Le mie storie sono scritte da un cileno che sogna di veder realizzato in questo paese il sogno più bello, quello di sederci tutti con fiducia alla stessa tavola, senza la vergogna di sapere che gli assassini di coloro di cui sentiamo la mancanza non ricevono il giusto castigo.
Nel 1978 Luis si unisce ai combattimenti in Nicaragua con la Brigata Internazionale Simón Bolívar. Come premio per il suo impegno ottiene dal governo la cittadinanza nicaragüense. Dopo la vittoria inizia a lavorare come giornalista e nel 1979 si trasferisce in Europa, dove si stabilisce ad Amburgo, città da lui scelta per la sua ammirazione nei confronti della letteratura tedesca, specialmente per autori romantici come Novalis e Hölderlin. Qui vive con Margarita. In seguito lavora come giornalista, realizzando molti viaggi tra Sud America e Africa.
Nella mia lingua, la parola paz, pace, ha solo tre lettere, ma sono lettere contundenti e granitiche. È una parola che amiamo perché l'abbiamo detta e scritta per secoli senza ottenere, e non per colpa nostra, che fosse la luce che illumina la nostra vita. Ma continuiamo a insistere proprio perché sappiamo che la parola pace è uno dei grandi gioielli dell'universalità umana.
L'Amazzonia e la Germania. Due luoghi agli antipodi, ambientazioni che non potrebbero essere più diverse. Eppure una cosa in comune ce l'hanno. Sono luoghi in cui il nostro autore ha vissuto, li ha fatti propri, al punto che hanno ispirato due dei suoi romanzi che io amo di più in assoluto. Il primo è Il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Una storia che si svolge nel cuore della foresta pluviale, popolata da personaggi straordinari e indimenticabili, a partire appunto dal vecchio che dà il titolo al romanzo. Il secondo è Un nome da torero, dove troviamo un altro protagonista indimenticabile, Belmonte, ex guerrigliero cileno che forse ricorda, in molti tratti, proprio il suo creatore. Belmonte dovrà recuperare una preziosa collezione di monete in un'avventura che partirà da Berlino e lo porterà fino alla Terra del Fuoco, un'altra delle ambientazioni predilette da Sepúlveda, tanto che a questo luogo dedicherà un altro strepitoso romanzo, strepitoso sin dal titolo, Il mondo alla fine del mondo.
Nel 1981 un avvenimento che ha dell'incredibile accade nella vita di Sepúlveda. A Göteborg, durante un appuntamento per scrittori, l'uomo incontra la prima moglie, Carmen, di cui aveva perso le tracce. Carmen era stata infatti creduta morta dai suoi carcerieri in Cile, il che era stata la sua salvezza e le aveva permesso di andare in esilio in Svezia. Nel frattempo ha avuto un altro figlio, di nome Jorge. Luis e Carmen capiscono di non avere mai smesso di amarsi. È così che Sepúlveda chiede il divorzio da Margarita, con cui già si è spento il legame. Margarita capisce e acconsente, al punto che i due organizzano addirittura una festa nella Foresta Nera per celebrare la loro separazione. Successivamente, Sepúlveda e Carmen partono per Parigi. Lì vivranno per un certo periodo, prendendo anche la cittadinanza francese.
La felicità è un diritto umano. Allo stesso modo in cui ho combattuto, più che per l'idea di libertà, per non dimenticare che sono un uomo libero. Quando difendo il diritto alla felicità, lo faccio per non dimenticare che io sono stato e sono immensamente felice.
Continua l'impegno sociale e ambientale di Sepúlveda. Dal 1982 al 1986 ha di nuovo modo di viaggiare nel mondo grazie all'intensa attività con l'associazione non governativa Greenpeace. In particolare, lavora come membro dell'equipaggio su una delle loro navi e successivamente come coordinatore tra i vari settori dell'organizzazione. L'impegno ecologista di Sepúlveda nell'ambiente di Greenpeace gli vale il soprannome di guerriero dell'arcobaleno, un'espressione che si riallaccia a un'antica profezia sudamericana. Secondo tale profezia, un giorno la Terra sarebbe stata devastata dall'azione dell'uomo. Allora in suo aiuto sarebbero arrivati dei misteriosi custodi di leggende, storie, rituali, miti e di tutte le usanze tribali. Per l'appunto, i guerrieri dell'arcobaleno.
Dobbiamo esercitare un controllo permanente sul potere e non permettere che anche solo una delle nostre domande rimanga senza risposta. E sono molte le domande che abbiamo.
Nel 1989 si è ormai esaurita la condanna all'esilio e Sepúlveda torna in Cile. È in quest'anno che riscuote il primo grande successo mondiale, col già citato Il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Una storia basata sulla sua reale esperienza nella foresta amazzonica, dove col grande lirismo che caratterizza la sua scrittura, Sepúlveda racconta di un vecchio cacciatore costretto a inseguire un animale feroce che sta terrorizzando gli abitanti di un villaggio, dopo che ha visto ammazzare i propri cuccioli. Sepúlveda dedica il libro a Chico Mendes, sindacalista brasiliano vittima dei latifondisti interessati alla deforestazione dell'Amazzonia. Dal romanzo verrà anche tratto un film, nel 2001, con Richard Dreyfuss nei panni del protagonista Antonio José Bolívar.
Allora ho imparato che se c'è una coscienza forte, la lotta può essere vincente. La politica la fa anche ciascuno di noi, dal basso, con le proprie scelte quotidiane, per come e quanto può. Se c'è un'idea forte, è possibile vincere anche contro la brutalità dei governi. Purtroppo, non sempre nell'immediato.
Come si diceva, Sepúlveda possiede un diploma come regista teatrale. A partire dalla fine degli anni Ottanta, lo scrittore decide di cimentarsi anche dietro la macchina da presa. L'educazione cinefila è d'altronde fondamentale per lo sviluppo del suo stile letterario. Il racconto per immagini è un aspetto ricorrente dei suoi scritti e Sepúlveda considererà sempre il cinema un'importante fonte di ispirazione. Nella sua narrazione le scene prendono quasi sempre vita grazie a delle sinestesie in cui lo scrittore dà la parola anche a elementi non umani, come il paesaggio e la vegetazione. Il tutto conservando uno sguardo da documentarista, che prima indugia sui dettagli, poi, pian piano, allarga la visione sul panorama più ampio, conferendo agli elementi dell'ambiente lo status di immagini simbolo del mondo in cui vivono. Nel 1986 Sepúlveda scrive e dirige per il cinema Vivir a los Dieci Siete, film distribuito solo in Argentina, incentrato sul conflitto tra genitori e figli attraverso la storia di un adolescente che soffre di solitudine e incomprensioni. Il vero e proprio esordio di Sepúlveda come sceneggiatore e regista tout court, però, è il film Nowhere del 2001. Si tratta di una commedia satirica ispirata a un racconto dello scrittore contenuto nel volume Incontro d'amore in un paese in guerra. Nel cast figura anche Harvey Keitel.
Mi considero un figlio del mondo dell'immagine, un figlio del cinema. Il mio primo grande riferimento culturale è sicuramente il cinema. Soprattutto se penso che sono cresciuto in Cile, un paese che ha conosciuto la televisione soltanto nel 1962, il che vuol dire che ho passato i primi 13 anni della mia vita molto vicino all'unica e la migliore forma di conoscenza del mondo, che era il cinema.
Negli anni della maturità, Sepúlveda si dedica maggiormente all'arte e la sua produzione letteraria si fa sempre più ricca e intensa. Nel 1994 viene dato alle stampe Un nome da torero, un titolo particolare nella produzione di Sepúlveda. Si tratta di un romanzo ambientato proprio durante gli anni 90, che mescola il genere poliziesco con l'avventura. Protagonista è Belmonte, un ex guerrigliero cileno che vive a Berlino e riceve l'incarico di recuperare dalla Terra del Fuoco una collezione di antiche monete d'oro rubata da due soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un nome da torero è il romanzo cui Sepúlveda confessa di sentirsi più sentimentalmente legato, forse per via del protagonista, che presenta diversi tratti autobiografici. Il libro avrà un seguito, scritto 12 anni più tardi, dal titolo La fine della storia.
Il mio problema è che ho paura di morire nudo. Per anni ho cercato, come tanti, la pallottola che portava il mio nome tra i segni delle scanalature. Era la chiave di una morte dignitosa, con indosso il semplice abito di credere in qualcosa. Ma è finito tutto. La fede è svanita. Il dogma non era altro che un aneddoto puerile. E sono rimasto nudo, spogliato della più grande prospettiva che ha segnato le persone come me. Morire per qualcosa chiamato rivoluzione. Qualcosa che era simile al paradiso che aspetta i pashdaran islamici. Ma con musica salsa.
Negli anni 90 sono editi altri libri di Sepúlveda, tra cui spiccano alcune storie di viaggio di matrice autobiografica, come il romanzo Il mondo alla fine del mondo, la raccolta di racconti La frontiera scomparsa, o ancora il diario degli anni tra Argentina e Cile dal titolo Patagonia Express, appunti dal sud del mondo. In quest'ultima opera, sullo sfondo del maestoso scenario del sud del mondo, si intrecciano leggende, riflessioni e incontri con personaggi straordinari. Sepúlveda riversa la sua vena giornalistica anche nel lavoro di sceneggiatore. Accade ad esempio con il documentario Corazón Verde, che uscirà nel 2002. Ancora una volta il viaggio mostrato nel film si svolge in Patagonia, terra molto amata dallo scrittore. La pellicola è incentrata su un'intervista agli indigeni del luogo impegnati a contrastare una multinazionale che vorrebbe impiantare nel loro territorio una fabbrica di alluminio. È presentata alla 59esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Nuovi Territori.
Iniziai a camminare nel parco, poi per le strade deserte, e all'improvviso mi accorsi che l'eco dei miei passi si moltiplicava. Non ero solo. Non sarei stato solo mai più. Coloane mi aveva passato i suoi fantasmi, i suoi personaggi, gli indio e gli emigranti di tutte le latitudini che abitano la Patagonia e la Terra del Fuoco, i suoi marinai e i suoi vagabondi del mare. Adesso sono tutti con me e mi permettono di dire a voce alta che vivere è un magnifico esercizio.
Alla fine del 1996, Sepúlveda torna in Germania. È in quell'anno che esce il suo libro più celebre, la favola Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Un libro che da subito ottiene un successo mondiale, anche per la facilità con cui travalica le generazioni parlando ugualmente a bambini e ad adulti. In Italia, in particolare, il libro diviene popolare grazie al lungometraggio che ne viene tratto nel 1998, La gabbianella e il gatto, di Enzo Dalò. Ad oggi è il film di animazione italiano con più alto incasso di sempre. Al romanzo fanno seguito negli anni Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico, Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà e Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. Anche le opere per ragazzi di Sepúlveda sono sempre fortemente influenzate dalla sua coscienza ambientalista.
Io potevo tornare in Cile, ma rimanevo in Europa. Loro potevano tornare a Buenos Aires, ma restavano in Patagonia. La chiacchierata con gli amici mi confermò ancora una volta che uno è del posto in cui si sente meglio.
Ormai Sepúlveda è uno scrittore famoso, conosciuto in tutto il mondo, ma non ha dimenticato le sue origini e il suo impegno ambientalista con Greenpeace. Il successo planetario è arrivato con Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Un romanzo che travalica il genere e le generazioni. Non è per ragazzi, o perlomeno non solo. E non è nemmeno per adulti, o perlomeno non solo. è per tutti, perché racconta una storia d'amore e di amicizia universale e insegna il coraggio, quello che spesso manca alle persone, sia che esse siano felici abitanti di una democrazia occidentale o sfortunati oppressi di una dittatura sudamericana. E questo straordinario concetto è espresso in maniera potente in una sola frase, che il gatto sussurra alla gabbianella che ha paura di spiccare il volo. Una frase che ho fatto mia e che Sepúlveda ha regalato al mondo. Vola solo chi osa farlo.
Nel 1998 Sepúlveda torna al genere noir sperimentato con Un nome da torero, ma rivisitandolo sempre a suo modo, con ironia e uno stile di scrittura diretto, sintetico, privo di fronzoli. Lo fa con Diario di un killer sentimentale, romanzo breve che parla di un sicario madrileno che si fa troppo coinvolgere dall'ultimo incarico che gli viene affidato. Sempre di genere noir è un altro volume degno di nota risalente a quegli anni, una raccolta di due racconti brevi che si intitolano Jacaré e Hotline. Nel primo, ambientato a Milano, l'autore racconta di una serie di omicidi incatenati tra loro, che rivelano un commercio illegale di pelle di giacaré, caimani originari delle zone tropicali del Sud America. Hotline è invece una storia di denuncia razziale all'interno della polizia sudamericana, in cui un ispettore di polizia indaga su un reato sessuale che si scopre avere legami con le torture perpetrate dal regime di Pinochet. Diverse opere di Sepúlveda sono difficilmente iscrivibili in un'unica categoria letteraria, mescolando narrazione di genere, esperienze reali e attenzione verso l'attualità e il mondo contemporaneo.
La lotta contro i nemici dell'umanità si combatte in tutto il mondo. Non richiede né eroi né messia e inizia dalla difesa del più fondamentale dei diritti, il diritto alla vita.
Negli ultimi anni della sua vita, Sepúlveda si stabilisce in Spagna, nelle Asturie, una sorta di ideale ricongiungimento con le sue radici, dato che il nonno Gerardo proveniva proprio da qui. Grazie alle sue molte esperienze di viaggio, Luis parla ormai fluentemente almeno quattro lingue: l'inglese, il francese, lo spagnolo e l'italiano. Negli anni 2000 è ormai un autore affermato e i suoi libri si trovano in tutto il mondo. Nel 2004 lui e Carmen si sposano una seconda volta a suggello di un'incredibile storia d'amore. A unirli, ripeteranno sempre, è anche il dolore per avere dovuto abbandonare il loro paese d'origine. Alla sua vita ricca di avventure, Luis Sepúlveda dedica nel 2013 un'antologia di racconti e scritti di vario tipo che vale come una sorta di autobiografia dal titolo eloquente Ingredienti per una vita di formidabili passioni.
La vita è un insieme di dubbi e di certezze. Ho un grande dubbio e una grande certezza. Il dubbio è se la letteratura abbia guadagnato qualcosa dalla mia militanza nella scrittura. E la certezza è che per colpa della letteratura il calcio cileno ha perso un grande attaccante.
Nel 2018 esce l'ultimo libro di Sepúlveda, che completa il ciclo delle sue favole adatte a lettori di tutte le età. Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa, dove l'autore immagina di dare voce a un animale mitico che protegge le acque del suo mare dai forestieri. La vicenda si ispira a un'antica leggenda che lega la storia di Moby Dick, raccontata da Melville, alla storia di un piccolo popolo del sud del mondo in Cile. Ecco dunque che le radici umane e letterarie di Sepúlveda si ricongiungono anche nel suo ultimo romanzo. Un testo breve che con un linguaggio poetico insegna ai bambini il valore del rispetto e dell'amore per sé e per l'ambiente circostante.
Viaggiando in lungo e in largo per il mondo, ho incontrato magnifici sognatori, uomini e donne che credono con testardaggine nei sogni. Li mantengono, li coltivano, li condividono, li moltiplicano. Io umilmente a modo mio ho fatto lo stesso.
Due anni dopo l'uscita del libro, nel febbraio 2020, si diffonde la voce presso i media di tutto il mondo che Sepúlveda e la moglie hanno contratto l'infezione da coronavirus mentre erano ospiti di un festival letterario in Portogallo. Avvertiti i primi sintomi, lo scrittore cileno viene ricoverato all'Hospital Universitario Central de Asturias di Oviedo. Qui, dopo una lunga lotta, muore il 16 aprile seguente. Al momento della sua scomparsa, Sepúlveda è dottore honoris causa alla Facoltà di Lettere presso l'Università di Urbino e alla Facoltà di Lettere presso l'Università di Tolone. Ha inoltre collezionato numerosi premi in giro per il mondo, tra i quali il Premio Internazionale Ennio Flaiano, l'Ovidio International Award e il Premio Hemingway Letteratura.
Quando vivi intensamente, capisci presto che la cosa più facile e più normale è il fallimento. Però solo dai fallimenti ricavi una lezione. La nostra generazione è segnata dai fallimenti. Eppure si potrebbe dire che procede di sconfitta in sconfitta fino alla vittoria finale.
Quella di Lucio, un amico scrittore, anche se non ho mai avuto la fortuna di incontrarlo, è stata una vita da romanzo, intensa. A tratti crudele, a tratti bellissima, ricca di emozioni. Una vita che si è spenta troppo presto, per colpa dell'unico nemico che non poteva affrontare a viso aperto, come tutti quelli che ha incontrato nella sua esistenza e che ha affrontato a muso duro. Un virus vigliacco che ce l'ha portato via, ma che per fortuna non potrà mai strapparci i suoi capolavori, che possiamo continuare a leggere e che continueranno a ricordarci che autore straordinario, sensibile e appassionato fosse Luis Sepúlveda.
Io sono Paolo Roversi, scrivo romanzi e racconto storie in podcast, qui sugli Ascoltabili.
Scaffali Roversi è una produzione originale degli Ascoltabili a cura di Paolo Roversi. Testi e coordinamento redazionale di Maria Triberti. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani.